Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di cancro alla mammella, della mini maratona Race for the Cure che avrà luogo domenica prossima e del francobollo emesso per questa occasione. Di tumore alla mammella si guarisce sempre di più. I motivi risiedono nella diffusione degli screening preventivi e nelle migliorate terapie post-operatorie. Questo tumore è in Italia il pericolo numero uno delle donne. Ogni anno si contano 35.000 nuovi casi. L'incidenza del cancro alla mammella varia da regione a regione. I casi nel sud rappresentano il 30% contro un valore nazionale del 46,6%. Vediamo nel dettaglio qual è la situazione cancro alla mammella e lo facciamo con il professor Riccardo Masetti, direttore Unità Operativa di Senologia del Policlinico Gemelli e presidente della Comen Italia Onlus. Professor Masetti, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, siamo all'appuntamento romano con Race for the Cure previsto per domenica prossima e da qui partiamo per spiegare cos'è il cancro alla mammella e quali sono le varie tipologie che possono colpirla.
Tumori del seno, prima di tutto, è il tumore più frequente nelle donne ed è una malattia che è in costante aumento. Fortunatamente è un tumore con cui ci confrontiamo bene, la mortalità nell'ultimo decennio è iniziato a diminuire e questo grazie soprattutto ai progressi che sono stati fatti nelle cure, ma anche grazie a una maggiore attenzione alla diagnosi precoce che rimane un'arma molto importante nella cura di queste malattie.
Quando una donna si rivolge al senologo, ha avvertito un dolore, un cambiamento alla mammella?
Ma noi soprattutto vogliamo incoraggiare le donne a fare la mammografia dopo i 40 anni una volta l'anno, in modo da eventualmente rivolgersi al senologo quando ancora non si sente niente nel seno, ma eventualmente si vede qualche segnale molto iniziale di una possibile sviluppo di un tumore solo sulla mammografia. In alternativa comunque consigliamo a tutte le donne di imparare a conoscere il proprio seno e quindi di sentirlo almeno una volta al mese, in modo che se c'è qualche cambiamento, e spesso questi cambiamenti sono semplicemente dovuti a una normale evoluzione della ghiandola mammaria, che comunque ci se ne possa rendere conto e quindi prendere eventualmente i provvedimenti del caso, prima di tutto sentire o il proprio medico di base o uno specialista per un consulto.
E queste indagini diagnostiche annuali come mammografia o ecografia mammaria svolgono un ruolo preventivo al 100%?
Beh no, non sono esami infallibili, in medicina non abbiamo niente che è infallibile, però diciamo sono gli strumenti più efficaci e molto efficaci che abbiamo adesso per poter eventualmente evidenziare qualcosa che inizia a svilupparsi prima che questo qualcosa si manifesti sul piano clinico, cioè prima che la donna o il medico se ne possano accorgere visitando il seno. E questo è molto importante perché una diagnosi precoce consente di guarire dal tumore del seno in oltre il 90% dei casi e soprattutto consente a una donna di guarire con dei provvedimenti curativi molto poco invasivi e che non creano nessuna penalizzazione nemmeno sotto il profilo estetico.
Professore, torniamo alla prima domanda, le tipologie che possono colpire la mammella per dimensione, per tipo di cancro?
I tumori del seno diciamo sono per la gran parte insorgono nei dotti della ghiandola mammaria e sono dei carcinomi duttali. a volte adesso con la mammografia riusciamo a identificarli in una fase proprio molto iniziale, quando sono tumori che noi chiamiamo in situ, cioè che hanno uno sviluppo solo nel seno, queste cellule sono diventate cellule tumorali ma ancora non hanno imparato ad infiltrare i tessuti e quindi a poter potenzialmente andare in altre parti del corpo, che è quello che rende i tumori pericolosi. La maggior parte sono tumori appunto che insorgono nei dotti della mammella o nei lobuli, e se non vengono identificati con la mammografia ma vengono identificati dalla donna o dal medico, di solito hanno già una dimensione superiore al 1,5 cm, con cui ancora ci possiamo confrontare bene, ma noi preferiamo farlo quando sono più piccoli.
E come si interviene una volta diagnosticato un cancro, ovviamente secondo la dimensione e il tipo?
Ma oggi, per fortuna, in quasi l'80% delle donne che hanno un tumore del seno riusciamo a fare dei trattamenti chirurgici conservativi, vuol dire che non richiedono l'asportazione completa del seno e che quindi non creano nemmeno nessun tipo di mutilazione, o sono procedimenti chirurgici abbastanza semplici che non richiedono nemmeno un decorso postoperatorio prolungato. Nel 20-25% dei casi ancora è conveniente toglierlo il seno, ma oggi di nuovo, quando lo dobbiamo togliere il seno, abbiamo tante tecniche disponibili per poterlo ricostruire, di solito al momento stesso dell'intervento in cui viene tolto, in modo che la donna non si svegli senza un seno o con una menomazione fisica. A volte invece la ricostruzione preferiamo farla in un secondo tempo.
Ma questo anche se c'è bisogno di radioterapia? Si può ricostruire il seno nella stessa sede?
Si può ricostruire naturalmente in relazione alle... perché normalmente se il seno viene tolto la radioterapia si rende necessaria solo in pochi casi. La radioterapia viene sempre usata quando il seno viene conservato, cioè quando si fanno degli interventi in cui viene tolto il tumore ma lasciato il seno, di solito si completa con la radioterapia. Se invece il seno viene tolto tutto, solo in casi molto particolari c'è bisogno anche di aggiungere la radioterapia.
Per mastectomia radicale che cosa intendiamo? L'asportazione del seno?
Sì.
Quali altre parti?
No, adesso non si fanno più interventi. Un tempo le mastectomie prevedevano anche l'asportazione dei muscoli pettorali, adesso questo non si fa più. Di solito insieme al seno si studia sempre un linfonodo particolare che sta nell'ascella, che si chiama linfonodo sentinella, che viene identificato con delle tecniche particolari e valutato in corso di intervento per vedere se ci sono cellule tumorali che lo hanno raggiunto oppure no, e decidere se è opportuno togliere qualche altro linfonodo nell'ascella, ma non si fanno più in nessun caso interventi troppo demolitivi, anche quando il seno bisogna toglierlo.
Quanto rischia oggi una donna alla quale viene diagnosticato un tumore benigno al seno?
No, i tumori benigni non generano nessun rischio.
Non può diventare maligno?
Questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta proprio precisa. In generale, molto raramente. Ci sono tuttavia delle condizioni di patologia benigna che sappiamo essere a più alto rischio di trasformazione, cioè delle condizioni che sono ancora benigne ma che, se restano nel seno per tanto tempo, possono poi evolvere verso un tumore maligno. In generale le cose benigne sono benigne e restano benigne.
Quindi possiamo dire che il tasso di sopravvivenza, anche grazie alla prevenzione, è in continua crescita?
Il tasso di sopravvivenza è in continua crescita e, ripeto, il tumore del seno in generale è un tumore con cui ci confrontiamo sempre bene, nel senso che, messe tutte insieme, le donne che sviluppano questa malattia, sia quelle che hanno una diagnosi precoce, sia quelle che hanno una diagnosi più tardiva, in media il 70% delle donne riesce a guarire. Questa percentuale tuttavia diventa molto più alta, superiore al 90, anche al 95%, se la diagnosi è precoce, cioè se queste lesioni vengono identificate, diciamo, quando sono più piccole di 1 cm o di 5 mm, insomma in fase molto iniziale, e lo si può fare.
Quindi la prevenzione, ma anche la qualità delle terapie post-operatorie?
Beh, certo, il trattamento del tumore del seno oggi è un trattamento multidisciplinare, non è un trattamento che prevede, diciamo, l'intervento di un solo medico o solo del chirurgo. Ci vuole un lavoro di squadra che metta insieme tanti specialisti al servizio della paziente, e quindi il chirurgo, il radioterapista, l'oncologo medico, il radiologo, il patologo, lo psicologo, perché tutti gli aspetti in cui il tumore del seno crea delle problematiche devono essere affrontati in maniera simultanea.
Può allattare una donna che ha avuto un intervento di asportazione del seno?
Se il seno è stato asportato tutto, ovviamente no. Se il seno è stato asportato solo un tumore, in molti casi si può anche continuare ad allattare se ce n'è poi un'opportunità.
C'è un collegamento fra cancro alla mammella e all'utero?
Non particolarmente spiccato, ci sono dei tumori del seno, circa meno del 10% dei tumori del seno che sono legati a una alterazione genetica che può essere, diciamo, trasmessa in una famiglia dalla madre alla figlia, che a volte hanno dei collegamenti anche con i tumori dell'ovaio, cioè le persone che hanno questa alterazione genetica hanno un rischio molto più alto rispetto a una donna normale di sviluppare un tumore del seno e anche di sviluppare un tumore dell'ovaio.
Anche quest'anno la COM in Italia torna con la maratona in diverse città italiane. Domenica si svolgerà qui a Roma, come sempre alle Terme di Caracalla. Ogni anno coinvolge sempre più donne e cresce anche il numero di uomini che vi partecipano per solidarietà. È con queste iniziative che si promuove la prevenzione e quindi diminuiscono i casi?
Beh, questa manifestazione è una manifestazione molto particolare, perché il suo valore aggiunto è che le donne che hanno avuto un tumore del seno in questa manifestazione si rendono intenzionalmente riconoscibili, si mettono una maglietta e un cappellino rosa per dire: io il tumore del seno l'ho avuto e l'ho superato. E questo messaggio è un messaggio estremamente forte, di grande incoraggiamento per le 40.000 donne italiane che ogni anno ricevono questa diagnosi, proprio perché è un messaggio che viene da donna a donna e che quindi arriva con una forza molto maggiore di quella che può dare un medico, anche il più bravo. È una festa, è una giornata per tutti, per mariti, padri, amici, compagni, per le famiglie. Ognuno trova il suo modo di esprimere sensibilità e solidarietà verso questa causa. È una giornata divertente, ma anche molto emozionante, e forse sono questi ingredienti che fanno sì che ogni anno il numero di partecipanti diventi più alto.
Prima della partenza verrà presentato un francobollo. Di cosa si tratta?
Sì, quest'anno abbiamo il privilegio che la Resa è stata scelta come momento di lancio di una grande iniziativa istituzionale, sempre nella lotta ai tumori del seno, che è nata dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Poste Italiane, che hanno autorizzato l'emissione di un nuovo francobollo speciale che è dedicato alla professione infermieristica, che ha un sovrapprezzo per la lotta ai tumori del seno. Vuol dire che chiunque può scegliere di usare questo francobollo quando spedisce la propria corrispondenza invece di altri francobolli. Un francobollo speciale che chiunque può scegliere di comprare pagandolo 30 centesimi in più del valore postale, quindi si compra 90 centesimi di euro invece che 60 centesimi, e quei 30 centesimi in più vengono destinati alla lotta per i tumori del seno. E con questa iniziativa si raccoglieranno fondi per iniziare nuovi programmi.
Professore, non ci si nasconde più oggi. La donna che subisce un intervento al seno non si nasconde più. È più curato l'aspetto psicologico dopo l'intervento?
Ma molto, perché la diagnosi di tumore del seno crea una forte instabilità e quindi, come dicevo prima, c'è bisogno, nell'affrontare questa malattia e il percorso di cura, dell'intervento di tanti specialisti, tra cui anche gli psicologi, che aiutino a recuperare, oltre il benessere fisico e la guarigione fisica, anche una piena guarigione sotto il profilo psicologico.
Si fa ancora in tempo ad iscriversi?
Si fa ancora in tempo, anche la mattina di domenica. La partenza è alle 10 e fino alle 10 e anche dopo, perché comunque è una manifestazione di solidarietà e di raccolta fondi, quindi chiunque, anche se viene più tardi, può iscriversi anche fino a domenica in mattinata.
Professor Masetti, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie molto a voi dell'amicizia che ci avete riservato e continuate a riservarci tutti gli anni. Vi aspettiamo domenica.
Grazie a lei.
A lei.
Era il professor Riccardo Masetti, direttore dell'unità operativa di senologia del Policlinico Gemelli e presidente della Comen Italia Onlus. Si conclude qui la rubrica di medicina effetti collaterali. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.